In altre parole,
l'ospite di questa settimana dello spazio dedicato all'opinione è Gianni D'Amato, professore all'Università di Neuchâtel, direttore del National Center of Competency Research on the Move e del Forum Svizzero per gli studi sulla migrazione e la popolazione. Gianni D'Amato, benvenuto, bentornato anche questa mattina.
Buongiorno.
Gianni D'Amato in Svizzera, lo ricordo anche oggi, è un punto di riferimento istituzionale in merito a temi come la cittadinanza, la mobilità, il populismo e la storia della migrazione. Lo spunto che ci propone oggi D'Amato nasce da un rapporto del Global Citizenship Observatory intitolato Acquisizione della cittadinanza da parte degli immigrati e dei loro discendenti, un confronto giuridico internazionale, rapporto commissionato dalla Segreteria di Stato della migrazione in Svizzera, che fornisce uno studio comparativo delle condizioni e delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza da parte degli immigrati stranieri di prima generazione e dei loro discendenti, seconda e terza generazione in Europa. D'Amato, perché la Segreteria di Stato della Migrazione ha commissionato questo rapporto? C'è una motivazione impellente?
Beh, c'era un postulato del consigliere di Stato Lisa Mazzone che voleva sapere com'è che si collocava la Svizzera nel quadro europeo e perché poi anche i numeri di naturalizzazione erano così bassi, secondo lei, in paragone con altri stati europei. E dunque per la Svizzera è importante di capire un po' qual è il posizionamento effettivo delle sue politiche di naturalizzazione, perché con 1,9% non è impressionante, però comunque quello che si è visto con lo studio è che la Svizzera si colloca un po' nella fascia intermedia. Ci stanno naturalmente paesi come la Svezia o anche la Norvegia, i Paesi Bassi, il Belgio, che hanno numeri molto più alti. Anche l'Italia figura con un 4,2% su 100 richiedenti che hanno diritto alla naturalizzazione è molto più superiore che la Svizzera. Però ci sono naturalmente anche paesi che hanno numeri inferiori, come l'Austria, per esempio, un altro paese vicino che di per sé è molto più restrittivo nel far accedere gli immigrati e i loro figli alla cittadinanza.
E il confronto fra questi 11 paesi europei mostra degli approcci diversi all'accesso alla cittadinanza? Come si distinguono?
Sì, vabbè, c'è tutta una storia sulla cittadinanza che dipende dagli Ius Soli e dagli Ius Sanguinis, dunque la cittadinanza che si tramanda attraverso i genitori, Ius Sanguinis, o quella attraverso la nascita nel territorio, Ius Soli. E quello che è vero è che in certi paesi come la Francia, per esempio, gli Ius Soli o anche il doppio Ius Soli, dunque il fatto che si è figli di persone nate in Francia però di origine straniera, è stato un modo per rinnovare e far accedere molto più velocemente gli immigrati alla cittadinanza. Era un requisito della fine degli anni 800, in cui già c'erano molti immigrati in vari paesi europei e la questione era: dovevano rimanere stranieri o naturalizzarli, come dice il verbo stesso. La decisione della Francia era quella di andare nel senso dell'accesso alla cittadinanza. Quella della Svizzera all'epoca era, cioè la Svizzera all'epoca cercava anche di andare nella stessa direzione, erano soprattutto i cantoni del Ticino, di Ginevra e di Zurigo che volevano anche loro accelerare l'accesso, però poi la Prima Guerra Mondiale ha fermato questo processo e la Svizzera si è allineata più verso un concetto, diciamo, non etnico, perché non sarebbe la parola giusta per descrivere la Svizzera, però in un concetto che va molto più sugli Ius Sanguinis. In più la Svizzera poi è un paese federalista o federale, in cui naturalmente non c'è solo il livello federale che decide, ma ci sono i cantoni e i municipi che poi hanno anche una parola da dire.
E come si collocano, dal punto di vista storico, i percorsi agevolati per i figli degli immigrati rispetto ai modelli degli altri paesi europei in Svizzera? Quindi, quali elementi comparativi aiutano a comprendere le specificità del caso svizzero?
Dunque, quello che si può fare in paesi che agevolano l'accesso, l'idea di essere nato nel paese, ma anche di aver frequentato le scuole, nel paese, di conoscere la lingua, dunque, facilita l'accesso e agevola, di per sé l'accesso, in cui diventa poi anche un diritto di poter richiedere la cittadinanza. Lo è in Francia, come si è detto, ma lo è anche in Italia se si ha percorso gli ultimi, cioè se si è percorso i 18 anni nel territorio. Per la Svizzera è molto più difficile, l'idea che c'è un scetticismo per quanto riguarda gli immigrati, che è di lunga data, dunque anche dalla prima guerra mondiale, in cui si cerca di essere veramente sicuri se la gente può accedere, e questo significa che ci siano parecchi controlli. Storicamente la Svizzera sempre voleva essere sicura che non sono dei poveri che vengono nel paese, che rispettino le leggi, che siano, una volta si diceva assimilati, oggi si dice integrati, e che di per sé sono autonomi e non dipendenti. Questi sono poi i criteri più importanti, come anche quello della sicurezza nazionale, naturalmente. E per cui questa procedura, con questi aspetti, rendono la procedura molto più faticosa. Significa poi anche che, soprattutto quello che si è saputo, il secondo rapporto che è stato commissionato dal Consiglio federale, che dice che di per sé molti giovani di seconda generazione pensano di aver diritto a questa cittadinanza e si rifiutano di per sé di sottoporsi a una richiesta e a un processo, perché loro si vedono già svizzeri. Per cui lì c'è un mismatch tra le aspettative dei giovani, che si sentono svizzeri ma non lo sono, e la volontà di regolare e di controllare poi l'accesso da parte delle amministrazioni.
E questo va, diciamo, a influire anche sulla sensazione della propria identità, probabilmente per molte persone.
Sì, per coloro che non sono naturalizzati è chiaro, c'è un'ambivalenza tra appartenenza e non essere riconosciuti, e questo di per sé, cioè tutti coloro che hanno voluto espandere la cittadinanza volevano limitare questa ambivalenza per chiarire, almeno per la seconda generazione, l'appartenenza, adesso in questo caso, nel nostro caso, alla Svizzera. Però è stato molto difficile, ci sono stati parecchi tentativi negli anni 80, nel 83, nel 94, nel 2004, per facilitare l'accesso, per inserire lo ius soli nel 2004, però non ha mai funzionato. O sia la maggioranza del popolo, come nel 94, però non quella dei cantoni, o poi sia un rifiuto di entrambi. L'unico cambiamento veramente effettivo è stato l'agevolazione per la terza generazione del 2017, però l'effetto è minimo, visto che anche lì il percorso è abbastanza difficile, e per cui dei 20-25 mila che avrebbero diritto, perché sono figli di persone di cui già i nonni sono entrati in Svizzera, solo attorno ai 7 mila lo fanno, per cui anche lì è un flop politico, direi.
E senta, qual è a suo avviso il dato più sorprendente emerso dal confronto internazionale condotto dal Global Citizenship Observatory?
Beh, direi quello che spicca è la differenza delle procedure, no? Stiamo da paesi come per esempio la Svezia, che ha un 10% di tasso di naturalizzazione, dunque di 100 persone che hanno diritto alla naturalizzazione, 10 lo fanno, e la Svizzera che ha 1,9, poi altri paesi che hanno molto di meno. E lì si riflette effettivamente diverse politiche che vengono stabilite in Europa. Cioè, ci sono politiche di quei paesi che cercano di facilitare e di chiudere questa esperienza storica dell'immigrazione, ci sono coloro che cercano di essere, sono molto più scettici e cercano di chiedere dei controlli, come lo fa la Svizzera, ma altri paesi ancora di più. Poi ci sono paesi che hanno un contesto molto più difficile, come l'Estonia, per esempio, che sono ancora molto più rigidi, anche perché hanno parecchi, una parte della popolazione che è definita russa, e per cui la questione di lealtà è molto più all'avanguardia.
Acquisizione della cittadinanza da parte degli immigrati e dei loro discendenti, un confronto giuridico internazionale. Questo è il rapporto commissionato dalla Segreteria di Stato della Migrazione in Svizzera. Ne abbiamo parlato stamattina, in altre parole, con il nostro ospite Gianni D'Amato, che sceglierà il tema che invece tratteremo domani. E lasciatevi sorprendere dal prossimo tema che affronteremo insieme. Quindi Gianni D'Amato, con lei noi ci sentiamo di nuovo domani mattina. Lasciamo lo spazio adesso al Radio Giornale. La ringrazio molto e a domani. Grazie.
Buona giornata, grazie anche a lei.